Ma io anch'io voglio cominciare con un pensiero per Pio Galli. Tante cose di lui, belle cose, tante belle cose sono state già dette. Io voglio cominciare con un pensiero di gratitudine per Pio Galli, perché io che sono stata ben 41 anni nella FIOM, e ho cominciato dalla FIOM nazionale, devo prevalentemente a Pio Galli la possibilità di aver potuto realizzare questa scelta che io volevo fare. Io ero una 1970, quindi ero una ragazzotta che aveva fatto come unico biglietto, diciamo, da visita per il sindacato, era una tesi sulla storia della CGIL. Chiesi a Bruno Trentin di poter lavorare alla FIOM, ero stata già sconsigliata da un altro carissimo compagno, dirigente della CGIL, Arisa Cornero, di chiedere in CGIL, non per niente, ma semplicemente perché io non avevo nessun quarto di nobiltà, diciamo, né sindacale né partitico, perché ero una senza partito, come poi sono rimasta nel corso della mia vita. E Pio Galli, che allora quando io andai a chiedere stava in ospedale a operarsi di cistifellea, e quindi Trentin mi disse: io devo aspettare Pio Galli. E Pio Galli, dopo un colloquio con lui, e Pio Galli mi disse: sì, se vuoi puoi venire a lavorare qui. Che io, per me fu una cosa di super felicità, era un mito per me poter lavorare, appunto, non venendo dalla fabbrica, venendo così da un'esperienza di studio soltanto del sindacato, quindi il sindacato lo conoscevo soltanto attraverso i libri. Per me era importante ed entusiasmante poter fare un'esperienza diretta dentro il sindacato. E poi è stato ancora Pio Galli che quando io ho chiesto di andare a Torino, a lavorare alla FIOM di Torino, perché per me quegli anni lì, visti diciamo dal punto di vista mio, erano anni entusiasmanti, e non solo mio naturalmente, di migliaia di persone, erano anni entusiasmanti a Torino in particolare, lì vedevo veramente le tute blu che erano il mio mito di lotta. E quindi fu grazie a Pio Galli, perché Trentin veramente mi voleva mandare a Latina, perché dice che c'erano fabbriche con manodopera femminile, che era effettivamente vero, ma io ero ben lontana, tra l'altro, allora, dopo invece no, ma allora ero ben lontana da pensare di avere un interesse, perché ero una donna, per le fabbriche di manodopera femminile. Tutto al contrario, mi piacevano questa idea delle fabbriche, della grande fabbrica, della Fiat, delle lotte operaie. Quindi grazie a lui e grazie ovviamente ai compagni, in primo luogo Aventino Pace e Paolo Franco, che erano segretari della FIOM a Torino, grazie a loro cominciai effettivamente nel 1974 la mia storia sindacale. Prevalentemente la mia storia sindacale e soprattutto la mia educazione sindacale, che si è svolta proprio lì. E cosa di cui mi sento particolarmente privilegiata. Torino è stato il luogo di nascita, come sappiamo, in qualche modo, dei consigli, anche storicamente. È stato soprattutto, ed era per me questo un grande fascino, un laboratorio anche sulla rappresentanza, nonché sulle politiche sindacali, nonché sulla contrattazione. E questo laboratorio includeva in primo luogo gli operai. In quegli anni parliamo di operai specializzati, ma anche parliamo di questa enorme quantità e grandi masse di operai che venivano dal sud, di operai dequalificati che lavoravano alla catena di montaggio, di operai di sindacato, di mondo della scienza e di mondo della cultura. E questa è una grande, come dire, un grande marchio di fabbrica, io credo, per il sindacato degli anni 70. E in questo quadro di apertura, di lavoro tra il dentro la fabbrica, con i piedi fermi dentro la fabbrica, ma la testa anche fuori dalla fabbrica, dentro questa grande esperienza anche di autonomia, come è stato già detto, e in qualche modo di rottura rispetto a quel patto di Roma che aveva visto la rinascita dopo la seconda guerra mondiale e il fascismo, la rinascita del sindacato a partire dai partiti. E quell'esperienza, quegli anni 70, furono invece una rottura rispetto a questo. Dentro questa esperienza di grande partecipazione, di grande anche elaborazione, creazione, lotta, Colloco anche l'esperienza che mi prese in modo particolare, ma proprio a Torino, a partire dalla metà degli anni 70, del femminismo, del movimento delle donne, del cosiddetto femminismo sindacale. E prima di questo, una fucina, diciamo, in cui anche questo si costruì, fu proprio quella 150 ore, che erano uno dei nuovi diritti, su cui io lavorai all'inizio, quando andai a Torino, l'applicazione proprio, la prima applicazione di un articolo contrattuale del tutto nuovo, 150 ore, il diritto allo studio. Fondamentalmente fu un decennio di costruzione di soggettività. Certamente eravamo in una fase completamente diversa, era una fase di sviluppo economico, era una fase di radicale cambiamento che già era stato preparato dagli anni precedenti, dagli anni 60. Sindacato dei consigli si costruì appunto in quegli anni, la FLM si costruì in quegli anni, poggiata proprio sui principi dell'autonomia, della già precedentemente dichiarata dalla FIOM, in particolare incompatibilità con le cariche politiche, risale addirittura al 66, e voglio ricordare una bellissima definizione, molto simpatica, che Carniti dette della FLM e che trovate in quel bel libro che il nostro compagno Sandro Bianchi, purtroppo scomparso troppo presto, ha curato proprio intervistando Pio Galli, quel libro che si chiama Da una parte sola. Carniti diceva: la FLM è come un calabrone. Per la scienza, con quel corpo tozzo e con ali così piccole, non dovrebbe alzarsi da terra, ma dentro ha una spinta tale che vince le leggi della fisica e riesce a volare. E così era la FLM, che volava per questa spinta di cui tanto parlava anche Pio, questa spinta forte dal basso. Come dicevo, con questa soggettività in quegli anni si incrociò anche un'altra costruzione e avanzare di soggettività, quella delle donne. La rivoluzione culturale e sociale del femminismo, una delle poche rivoluzioni senza sangue, in Italia in modo particolare rispetto al resto d'Europa, irrompeva nei luoghi di lavoro e nel sindacato, mettendo in discussione rapporti sociali e organizzazione del lavoro. Io la conobbi a Torino attraverso prima quel gruppo di delegate che si chiamava Intercategoriale delle Delegate CGL CISL UIL e attraverso quello che poi costituimmo insieme alle nostre compagne della FIM e della UILM, dentro l'FLM, il coordinamento che era stato chiamato, mi ricordo che così venne chiamato in un'assemblea di organizzazione, forse nel 78, sì, c'era Pio Galli già, in un'assemblea di organizzazione venne chiamato una struttura di movimento, e in effetti era una struttura di movimento perché era legato in qualche modo, diciamo, esprimeva dentro una cultura sindacale però anche una cultura nuova che era quella delle donne, e c'era un'esigenza fondamentale in assoluto che era quella di autorappresentarsi, ma anche di cambiare una cultura sindacale che era, dal nostro punto di vista, una cultura dove non venivano espresse delle differenze, senza differenza e senza differenze. Arriviamo addirittura a criticare un totem, diciamo, della elaborazione della politica sindacale fondamentale, il gruppo omogeneo. Arriviamo a criticare anche quello perché quando si parlava di gruppo omogeneo non si teneva conto che nel gruppo c'erano gli uomini e c'erano le donne, c'erano gli operai e le operaie, e che quindi bisognava, da quella elaborazione lì, che era poi l'elaborazione fondamentale sull'ambiente e sulla salute, bisognava tenere conto che essendoci uomini e donne, per esempio, la salute riproduttiva doveva essere considerata per le donne e per gli uomini, perché poi, come si scoprì, l'organizzazione del lavoro, la nocività del lavoro e così via, incidevano anche su quello. E quindi si discuteva anche di rappresentanza dentro, ripeto, una FLM che era però molto aperta, direi che era molto permeabile, ma lo era già stato anche precedentemente con altri movimenti come quello degli studenti, lo sarà poi con quello per la pace e lo è stata anche, tentativo molto difficile, ma lo è stata anche rispetto ai movimenti l'ambiente, ai movimenti ecologisti. E quindi la nostra percezione di donne, di femministe nel sindacato, come si diceva, era quella di autorappresentarsi, ma anche di rappresentare una rottura di cultura, un cambiamento di cultura che si riteneva necessario. È stata già ricordata la grandiosa manifestazione del 1977, il 2 dicembre, dove per la prima volta, mi sa anche per l'ultima veramente, comunque per la prima volta venne deciso, proprio dall'organizzazione della manifestazione, che le donne avrebbero aperto i 3 cortei che partivano da 3 piazze diverse. La manifestazione fu grandiosa, la partecipazione delle donne era enorme. E la cosa interessante era che alla testa di questi cortei c'erano non solo le delegate, le operaie, le impiegate metalmeccaniche, ma c'erano anche le donne dei collettivi femministi o dei gruppi femministi. E naturalmente non nascondo che gli uomini brontolarono molto, e ci sono anche articoli che mi ricordo scrisse Carla Casalini, dove venivano riportate anche queste interviste abbastanza divertenti, diciamo, sul disappunto di alcuni dei nostri compagni, di alcuni degli operai che partecipavano e così via. Quello fu un momento importante perché fu un momento di grande partecipazione e anche di grande riconoscimento, come lo fu peraltro la lotta che venne fatta a Torino in modo particolare, perché era la Fiat al momento dell'unificazione delle liste di collocamento e al momento in cui la Fiat cercava di aggirare in tutti i modi il fatto che comunque unificando le liste, essendo le donne in testa alle liste, dovevano entrare a lavorare a migliaia, entrarono poi in effetti a lavorare a migliaia, ma siccome la Fiat cercava tutti i mezzi, il primo tra tutti la visita medica per eliminare, diciamo così, le donne, quante più possibili donne dall'accesso a questa fabbrica, in realtà poi non ci riuscì, le donne entrarono effettivamente in migliaia dentro la Fiat e diventarono, se non ricordo male, il 20% della composizione dei lavoratori dentro la Fiat. Fu sicuramente una grande lotta, un grande successo che ci portò poi a porci anche il problema della contrattazione rispetto al contratto del 79. E ci portò anche, su questo anche ricordo Pio Galli estremamente aperto, anche a volte un po' giustamente divertito, come quando partecipò all'assemblea delle delegate metalmeccaniche stracolma, mi pare che si svolse a Genova, Galli lo ricorda in effetti nel suo libro, partecipò a questa grande assemblea, per la prima volta lui dice mi trovavo in una situazione dove c'erano tutte e solo donne, e venni salutato alla fine con uno slogan che avevano inventato effettivamente alcune compagne della Fiat, che era Pio Pio il contratto è anche mio, che poi nel libro di Sandro in realtà c'è un piccolo sbaglio perché dice Pio Pio il sindacato è anche mio, comunque insomma era un'assemblea sul contratto. Non ce la facemmo dal punto di vista delle nostre richieste, che erano 40 ore di permessi retribuiti per padri e madri per la cura dei figli, in modo che potessero veramente i padri e le madri, diciamo, occuparsene. E non ce la facemmo, non lo portammo a casa questo obiettivo. Gli anni erano anni che cominciavano appunto a prefigurare gli anni molto duri che sarebbero arrivati dopo, ma la grande soddisfazione fu questa, che finalmente si era, diciamo, ci si rappresentava e si era riconosciute dentro un sindacato, per l'appunto, come dicevamo, che doveva essere fatto di uomini e di donne, marcando anche però una differenza, non in maniera indifferenziata. Io gli anni 70 li ho ricordati per questa esperienza, ma devo dire anche perché furono anni per tanti aspetti anche terribili, per le questioni del terrorismo che dall'inizio, qui alcune sono state ricordate, ma che li hanno, come dire, segnati e sanguinosamente dall'inizio per in poi, dall'inizio alla fine anche. Però credo che sia un errore gravissimo, e sono assolutamente avversa a coloro che definiscono gli anni 70 gli anni di piombo, credo che sia un errore gravissimo, perché un errore o anche una malafede, adesso insomma a seconda si può essere ignoranti, ma si può essere anche in malafede, cosa che spesso accade in politica, perché gli anni 70 in realtà sono stati anni di grandissimo avanzamento di tutto il nostro paese, civile, sociale. Vi ricordo solo alcune cose, qualcuna è stata già ricordata, ma nel 1970 abbiamo lo Statuto dei Lavoratori, che per quanto si tenti in tutti i modi, e anche riuscendoci purtroppo, per esempio l'articolo 18, di azzopparlo, rimane un pilastro, diciamo così, di riferimento della democrazia rispetto ai posti di lavoro e del riconoscimento delle rappresentanze sindacali fondamentali. Fu l'anno della legge sul divorzio, il 71 si decise per gli asili nido pubblici, c'è cioè la legge e la legge sulle lavoratrici madri, il 72 addirittura la legge sull'obiezione di coscienza contro il servizio militare, nelle scuole 74 legge sui decreti delegati, 75 nuovo diritto di famiglia che cambiava completamente, diciamo così, le regole precedenti e i consultori, nel 77 come ho già detto la legge di parità, la riforma sanitaria è del 78. La legge di legalizzazione dell'aborto è del 78 alla 194, finché appunto anche quella riusciamo a tenercela. Addirittura nell'81 venne fatta la legge, scusate, nel 78 molto importante, che fu la legge Basaglia per la chiusura dei manicomi. Quindi leggi di civiltà, addirittura nell'81 vennero abrogati quegli articoli che forse qualcuno di voi neanche sa che c'erano, però quegli articoli del codice penale che comprendevano le attenuanti per il delitto d'onore. Ecco, questa dà un'idea di che cosa abbiano significato quegli anni. In buona parte io credo che lotta fatta alla soggettività, alla diffusione del protagonismo delle donne sia stato fondamentale anche per questo, per molta parte di questo progresso di questo processo di avanzamento civile. E poi io penso anche che certamente non possiamo pensare nostalgicamente a quegli anni, penso però che ci dobbiamo pensare realisticamente, anche pensare che le cose che sono avvenute e una serie di cose che si sono anche consolidate sul versante appunto della lotta contrattuale e sindacale, come sul versante delle leggi e della civiltà, non si perdono completamente, certo bisogna cambiarle. La FIOM ha più recentemente, qui devo saltare ovviamente, non è che ve la sto a fare tanto lunga, però credo che più recentemente, giustamente, a partire dall'inizio degli anni 2000, ha scommesso sui movimenti, ovvero di nuovo ha operato questa apertura politica, culturale e sociale che ha risposto a un richiamo molto forte, a partire dalla fine degli anni 90 con il grande movimento di Seattle e con l'affermarsi, diciamo così, di una globalizzazione, di una rottura delle frontiere per le merci, per i capitali, per la finanza, non per le persone, come sappiamo, ha scommesso su questi movimenti. Io credo che questo sia molto giusto e credo che anche questo ci rimetta in discussione le questioni legate alla rappresentanza e a come una rappresentanza dei lavoratori dentro le fabbriche, dentro i posti di lavoro, possa, come dire, aprirsi, rappresentare di più, perché poi la globalizzazione ha voluto dire anche tante altre cose che conosciamo, ha voluto dire anche una precarizzazione del lavoro, una frammentazione sociale, insomma tutto quello dentro cui ci troviamo oggi e che credo però sia molto, molto importante, affrontare, questo forse si può fare. Forse lo possono fare anche i più giovani, che forse non conoscono tanto di tutta questa storia molto recente, ma una storia molto pesante, molto importante. Credo che questa cosa si potrebbe fare. Oggi noi abbiamo un soggetto, non so se ancora una soggettività, ma sicuramente un soggetto sociale molto nuovo, che è quello dell'immigrazione, molto forte. Quanto ci siamo posti problemi che non sono solo problemi relativi di base, giustamente, alla questione diritti uguali per tutti. Se riusciamo a difendere poi tutti questi diritti, perché un po' di bei pezzi ce li hanno anche portati via, però ci pongono, io credo, oggi, appunto, in un mondo globalizzato, non solo il problema dei diritti, non solo il problema di essere anche riconosciuti e rappresentati dentro le strutture, credo che ci pongano anche in questo caso un problema di apertura mentale, oltre che pratica, appunto, alle culture nuove e diverse. Credo che questo sia uno dei grandi problemi, ce ne stanno tantissimi altri complicatissimi rispetto anche alle spinte pessime, xenofobe, razziste, che conoscete tutti quanti bene, che conosciamo bene, ma credo che per combattere anche quelle spinte sia molto importante proprio un processo di conoscenza e di cultura. Del resto, come avete visto, ho fatto un'associazione che si chiama Cultura e Libertà per la Palestina, che è sempre stato un filo conduttore anche delle mie attività dentro la FIOM e fuori della FIOM, perché però la cultura, e proprio l'ho imparato molto più che all'università, dentro la FIOM e tra i metalmeccanici, dentro l'FLM, la forza e, come dire, la pesantezza e l'importanza di questo strumento. Non a caso le 150 ore sono state così fondamentali per tutta una generazione, anche dopo, questo strumento per collegarci alla questione in maniera più realistica e più possibile della rappresentanza. Naturalmente l'altro strumento, ed è quello su cui ci sono oggi, abbiamo anche molti interrogativi, nonostante la FIOM, come è stato già detto, e la FIOM, diciamo, con Maurizio, abbia retto molto in un'azione proprio di resistenza rispetto all'avanzare al tentativo, appunto, come diceva prima anche Tonino, di distruzione e eliminazione del soggetto sindacale inteso come vero soggetto che rappresenta i lavoratori e le lavoratrici. Ecco, credo che questo diciamo patrimonio che c'è oggi nella FIOM e che in qualche modo io penso che sia un patrimonio che non nasce oggi, ma che ha le sue radici anche in quelle lotte e in quelle costruzioni nuove degli anni 70, credo che sia questo da cui noi possiamo partire, penso, possiamo partire per pensare, e io sono sicura di questo, che cambiare si può. Certo, io non ho una risposta, la risposta sta a tutti voi e soprattutto alle generazioni nuove, ma io continuo ad avere una grande, grandissima fiducia nelle donne e negli uomini metalmeccanici. E questa era la mia testimonianza.